Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati del primo semestre 2022 del gruppo FNM. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola alla dottoressa Valeria Minazzi, responsabile Investor Relations. Dottoressa Minazzi, prego.
Grazie, buongiorno, vi diamo il benvenuto e vi ringraziamo per essere presenti alla presentazione audio web dei risultati del gruppo FNM al 30 giugno 2022. Il dottor Piuri e la dottoressa Valentina Montanari illustreranno i risultati consolidati del gruppo FNM nei primi 6 mesi del 2022. Alla fine della presentazione, come di consueto, ci sarà la possibilità di porre domande. Adesso lascio la parola al dottor Piuri.
Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia. Allora, con molto piacere che diamo oggi, insomma, visibilità dei risultati di questo primo semestre che, nonostante il contesto globale, di conseguenza italiano, molto turbolento e complicato, confermano quello che stiamo dicendo da qualche tempo, e cioè che il gruppo FNM nel suo insieme è un gruppo che sta offrendo e presentando una grande stabilità, resilienza e capacità, diciamo, di governo di quelle che sono le variabili dei propri business. Infatti, in termini complessivi, come abbiamo comunicato ieri dopo l'approvazione della semestrale da parte del Consiglio di Amministrazione, diciamo che tutti i parametri, quindi ricavi, EBITDA e EBIT, sono significativamente in crescita rispetto al periodo corrispondente del 2021, tanto considerando, diciamo, i conti reported, quindi che considerano MISE consolidata dalla fine del 26 febbraio del 21, tanto quelli pro forma invece che considerano l'intero 21. Infatti, a seconda di quello che è il confronto, ma se stiamo sul pro forma, quindi noi stiamo vedendo un incremento del 15% dei ricavi, un incremento dell'EBITDA del 20% e dell'EBIT del 22%, con una posizione finanziaria netta che si conferma sostanzialmente stabile. Quindi, visti questi primi 6 mesi, visto il contesto, siamo ovviamente molto soddisfatti di questi risultati. Adesso, fra breve, Valentina entrerà più nel dettaglio di quelli che sono, diciamo, i singoli business e i risultati dei singoli segmenti. Io comincio col dire questo, che ovviamente una delle variabili che per noi è molto importante è la variabile della domanda e quindi del traffico, quindi come si è mossa la domanda in questi primi 6 mesi. E il dato che emerge è questo, che complessivamente su tutti i segmenti c'è un incremento di domanda, che però assume una dimensione molto positiva quando guardiamo alla parte motorways, quindi autostrade, tanto per Milano-Serra Valle quanto per Pedemontana, dove il traffico pesante è ormai a livelli superiori addirittura a quello che è pre-Covid-19, mentre per quanto riguarda il traffico automobilistico c'è una crescita significativa che va dal 25 al 35% quasi di APL, rimanendo per quanto riguarda Milano-Serra Valle ancora leggermente al di sotto di quelli che sono i dati pre-Covid. Però questo conferma che dal punto di vista della mobilità, diciamo, su strada di tipo privato, di tipo business, il recupero ormai è sostanzialmente completato. Diversa la situazione quando andiamo a guardare il trasporto su gomma e poi, come vedremo, anche la parte ferroviaria, perché anche in questo caso i dati sono positivi e quindi gli incrementi significativi. Sulla parte gomma noi abbiamo quasi il 30% di incremento della domanda, sul treno addirittura abbiamo quasi un 50%. Quindi anche in questo caso si assiste a un ritorno progressivo a quello che è l'utilizzo dei mezzi. Sulla parte di trasporto pubblico regolato, però, siamo ancora abbastanza lontani da quelli che sono i dati pre-Covid. È chiaro che qui poi, in particolare per quanto riguarda il treno, quello che rileva è il fatto che, essendo la gran parte del flusso di domanda da e per Milano, diciamo, l'organizzazione del lavoro da parte delle principali aziende di servizi presenti su Milano, e quindi con una quota significativa ancora di smart working, porta a far sì che ci sia ancora una quota di passeggeri, che non è ancora completamente recuperata, rispetto alla quale, come abbiamo già detto anche nei mesi passati, cercheremo di capire progressivamente se e come diventa un dato strutturale piuttosto che invece un dato di recupero. Però, per esempio, facendo riferimento alla seconda parte dell'anno, sarà interessante vedere, per esempio, quale sarà l'andamento degli studenti, per gli studenti universitari, che invece ancora nella prima parte del 2022 erano parzialmente richieste di essere in presenza. Quindi diciamo che complessivamente il quadro conferma, diciamo, i dati positivi che avevamo già visto. Nello specifico e molto velocemente, poi ripeto, lascio la parola a Valentina per un maggior dettaglio rispetto ai diversi segmenti di business, ma quello che noi vediamo, come abbiamo detto prima, un incremento complessivo di diversi segmenti con percentuali differenti per quanto riguarda i ricavi, tanto per quanto riguarda l'infrastruttura ferroviaria, più 11%, la parte di trasporto su gomma più 14%, e come dicevamo il settore autostradale con oltre il 20%. Diversa la situazione dell'attività propria di FNM, quindi Rosco, e servizi, il cui incremento di ricavi invece non c'è, sostanzialmente allineato. Questo perché dipende dal fatto che abbiamo da una parte la rinegoziazione dei contratti con Trenord in relazione alla situazione del contratto di servizio, all'ulteriore proroga annuale che c'è stata sul 22 per ritardi di alcune consegne di treni. Quindi però stiamo parlando sostanzialmente di un almeno in parte di un phasing. Diverso invece quando andiamo a guardare, diciamo, la marginalità, e quindi consideriamo l'EBITDA, perché in questo caso, mentre l'infrastruttura ferroviaria, diciamo, ha un dato positivo e molto positivo, la parte autostradale siamo oltre il 33% in termini di EBITDA sul periodo corrispondente. Abbiamo ancora invece abbiamo un segno meno che riguarda la parte Rosco Service e la parte, diciamo, del trasporto su gomma, così come c'è il tema di Trenord. Qui, diciamo, gli elementi sono differenti. Oltre a quello che già ricordavo prima sull'attività di Rosco, va tenuto presente che in FNM in particolare c'è un incremento di costi legato a servizi e a incremento anche di numero di persone per gestire l'insieme dei progetti che progressivamente in questi mesi il gruppo ha lanciato e che richiedono evidentemente un impegno di risorse, di competenze e di risorse di cui il gruppo si sta progressivamente dotando. Per quanto riguarda la parte su gomma, il dato più rilevante è legato al costo dei carburanti. Ricordiamo in particolare che la principale società di questo segmento, che è ATV Verona, ha oltre, credo, 150 autobus, se ricordo bene, a metano, e credo che abbiate ben presente qual è la dinamica del prezzo del gas metano in questo periodo. C'è poi tutto il tema che riguarda i ristori, dove, come abbiamo sempre detto, noi siamo in una situazione per cui le risorse governative che vengono destinate con i provvedimenti da parte del governo per il ristoro vengono date per cassa e non per competenza, quindi noi siamo sostanzialmente sempre con un anno di ritardo. Quindi in questo momento con il Ministero si stanno definendo quelle che è il valore dei ristori che riguarda il 2021, mentre sul 2022, diciamo, il tema è ancora da aprire. Abbiamo già, credo, detto in altre occasioni come esista un modello predisposto dal Ministero che richiede alle aziende di compilare in un certo modo, di fornire una serie di dati e informazioni. Da questo deriva un calcolo del fabbisogno, e questo fabbisogno poi viene erogato, ma viene erogato l'anno successivo. Noi su questa semestrale, per quanto riguarda Trenord, non abbiamo considerato, diciamo, i ristori, per cui il risultato è anche terminato e condizionato da questa scelta rispetto al fatto che non c'è ancora la determinazione di quello che è la disponibilità di risorse da parte del governo rispetto a quelli che sono i fabbisogni. Credo di aver detto le cose principali, lascerei la parola a Valentina per un affondo sui diversi segmenti, per poi riprendere e sulla parte, diciamo, finanziaria.
Sì, buonasera, in particolare andando nel dettaglio dei vari segment, abbiamo l'infrastruttura ferroviaria, quindi il business regolato della rete ferroviaria, che vede incremento di ricavi dell'11,2%, questo dovuto a maggiori ricavi da contratto di programma, quindi dalle attività di investimento di manutenzione della rete e dalle attività di procurement del rolling stock pagato da Regione Lombardia, il programma dei treni che stanno progressivamente arrivando, ma a carico come investimento di Regione. Questo poi ovviamente viene l'incremento di ricavi da contratto di programma sono parzialmente offsettati dal calo previsto dal meccanismo di efficientamento previsto anno su anno nel contratto di servizio. Abbiamo poi maggiori ricavi dal noleggio treni relativamente ai treni che vengono dati in uso a Trenord legati sempre all'investimento di Regione Lombardia e un aumento dei ricavi dalle attività commerciali, dagli affitti e anche dalla vendita di scorte e non più utilizzate dall'area. Per quanto riguarda l'EBITDA passa da 3 milioni e 4 a 8 milioni e 7 e evidenzia un EBITDA margine in crescita da 5,3 al 12,2%. Questo è un combinato di vari fattori con minori costi per manutenzione e per la gestione delle infrastrutture, con un incremento e minori costi del personale dovuto in particolare anche al recupero dei costi di malattia che si dicevano e in parte compensati da maggiori provision per la manutenzione del rolling stock della flotta dei treni e l'incremento nelle utilities e nei costi relativi alle spese dell'IT. Nel 2021 c'era un one-off negativo di 1.100.000 che quindi va anche a toccare la dinamica anno su semestre su semestre. Per quanto riguarda Rosco ricavi sostanzialmente stabili da 38,4 a 38,6, questo dovuto al ritardo dalla consegna di alcuni dei famosi 30 kg che avevano un programma di consegna più ravvicinato e al rinnovo dei contratti relativi ai treni CSA che vengono progressivamente sottoscritti con Trenord e che prevedono dei canoni decrescenti. Quindi tutto previsto, effetti che si sono manifestati. Abbiamo maggiori ricavi dai contratti di servizio e dai servizi IT alle società del gruppo e nel 2021i ricavi beneficiavano di un provento relativo alla cessione di un immobile per 300.000 euro. L'EBITDA presenta un calo da 3,9 a 20,8 dovuto a maggiori costi operativi e maggiori costi personale. Per quanto riguarda Road Passenger Mobility, quindi i servizi su gomma, abbiamo un incremento dei ricavi da 60,1 a 68,7, a cui però, a seguito delle motivazioni che abbiamo già anche evidenziato, si vede il calo dell'EBITDA da 6,2 a 5, dovuto sostanzialmente ai costi dei combustibili, quindi ai costi dell'energia, e ai subcontratti e subappalti. I ricavi crescono per i servizi di trasporto, ma in più tra passeggeri trasportati e incremento di servizi addizionali effettuati in outsourcing e anche i servizi da car sharing sono in leggero aumento. Abbiamo poi maggiori proventi dal contratto e da contributi, soprattutto grazie al più alto valore euro chilometro riconosciuto dalla Regione Veneto. Abbiamo compensazioni in linea anno su anno, 7 milioni e 2 nel semestre rispetto a 7 milioni e 100 nel 2021 e di cui abbiamo 2 milioni e 7 verso 4,4 di contributi per compensazioni per minori ricavi e abbiamo 4 milioni e 4 nell'anno e 2 milioni e 8 per compensazioni per servizi addizionali. È stata rilasciata anche una provision relativa alla linea per 0,5 per offsettare per registrata per chiusura di alcuni contratti di produzione nel 2020. Per quanto riguarda il segment Motorways, l'incremento dei ricavi del 23% è la componente più rilevante, questo da un lato dovuto al maggior traffico, sia che ha visto un recovery completo superiore, il traffico è stato superiore per quanto riguarda al 2019 per i veicoli pesanti e un quasi completo recovery per i leggeri, e un incremento di tariffe del 2,62 che è avvenuto a partire dal gennaio 2022. Abbiamo poi maggiori ricavi dalle aree di servizio in concessione grazie appunto all'incremento di traffico e al rinnovo di certi contratti a condizioni più favorevoli. Di contro, maggiori costi operativi, ovviamente correlati al traffico e alle fee di concessione, e abbiamo più alti provision per la manutenzione programmata e maggiori costi legati appunto ai lavori di manutenzione programmati. Abbiamo un maggior costo del lavoro dovuto principalmente agli incentivi per efficientare la struttura e quindi per poi avere una struttura più in linea con le future esigenze. Per quanto riguarda i dati di Trenord e di APL, lascerei la parola al dottor Piuri che in qualità anche di amministratore delegato di Trenord conosce.
Sì, grazie Valentina. Sì, in parte ho già detto, il dato sicuramente appunto positivo è questo del progressivo incremento di passeggeri, anche se abbiamo ancora riferito al 2019 complessivamente come dato medio sull'anno, mancano ancora circa il 25% dei passeggeri appunto su base annua. Il dato interessante, che è l'altra faccia della medaglia di quello che prima dicevo rispetto all'organizzazione del lavoro, in particolare su Milano, e quindi alla presenza ancora di lavoro da remoto, smart working, in qualche modo significativo, è che l'incremento dei ricavi del biglietto è superiore proporzionalmente al numero di passeggeri che trasportiamo, perché è cresciuto il ricavo medio per passeggero. Questo perché evidentemente questa situazione di utilizzo del treno ha cresciuto, passeggeri che non sono riconducibili come nel 2019 al commuting vero e proprio, ma persone che magari utilizzano il treno 2-3 volte alla settimana e che quindi utilizzano a titolo di viaggio e biglietti diversi e che contano di una scontistica meno rilevante rispetto invece a quelli che sono gli abbonamenti. Per cui da questo punto di vista il dato è positivo, c'è evidentemente nel momento in cui crescono i ricavi da tariffazione una riduzione di quelle che sono le compensazioni. Ho già detto prima rispetto alla situazione sfalsata di un anno, noi abbiamo completato, Trenord ha completato per il 2021 i calcoli rispetto al modello del Ministero, il fabbisogno stimato è di 75 milioni di euro. Però come dicevo, nell'approvare la semestrale, come abbiamo fatto anche precedentemente, non abbiamo in questo momento appostato nulla rispetto a queste compensazioni, a questi ristori, in attesa appunto delle decisioni del Ministero, e di conseguenza alla fine ci ritroviamo ancora con un EBIT negativo, anche se con un significativo balzo in avanti rispetto a quella della situazione del 2021. In Trenord, tra l'altro, quello che sta continuando, c'è un incremento anche di costi legato al fatto che stiamo progressivamente incrementando il personale per recuperare quelle che erano state uscite in particolare negli anni 2020-2021 e per accompagnare quella che è stata la ripresa a pieno regime del servizio, che appunto nel 2022 è stato totalmente ripristinato. Su APL ho già detto prima, è evidente che anche APL come MISE offre lo stesso tipo di risultato, quindi c'è un incremento sia in termini di ricavi, un incremento in termini di EBITDA che sono tutte superiori i ricavi al 30%, l'EBITDA addirittura diciamo oltre l'80%, è chiaro che stiamo parlando in valore assoluto di cifre non paragonabili con quelle di altri business, ma sicuramente questo è un dato molto positivo. Valentina, se andiamo alla parte...
Andiamo alla waterfall dei risultati, partiamo da un EBITDA di 93 milioni, non abbiamo componenti non ricorrenti o straordinari, abbiamo ammortamenti e svalutazioni di 47 milioni e 4 che considerano sia una svalutazione di un goodwill e del diritto d'uso di ATV in conseguenza a una procedura di impairment effettuata nel semestre e maggiori ammortamenti sul segmento delle autostrade. Questo porta a un EBIT di 46 milioni che si confronta con un EBIT di 37,7 a pari perimetro nel 2021. Abbiamo minori oneri finanziari, principalmente dovute al tasso sul bond più basso rispetto a quello del bridge loan che aveva il semestre precedente del 21, tasse per 13 milioni e mezzo, un risultato netto adjusted di 29 milioni e 8 che, considerato la performance delle società di equity, quindi Trenord in particolare e Pedemontana, che si è ridotto significativamente a meno 9,7 rispetto al meno 27,5 dell'anno precedente, teniamo conto delle minorities e chiudiamo con un risultato netto di 21 milioni e 4 rispetto a una perdita di 8 milioni e 100 del 21. Se andiamo alle capex, abbiamo una situazione di, abbiamo presentato in questa chart le capex accrued che ammontano a 386 milioni, di cui 284 sono l'investimento legato al piano di acquisto treni finanziato da Regione Lombardia e la componente per 103 milioni circa investimenti fatti in proprio dal gruppo. Per quanto riguarda l'impatto di cassa di questi investimenti, lo vediamo nel grafico sulla destra, dove abbiamo investimenti complessivi pagati per 191 milioni, di cui 129 relativi al piano treni finanziato da Regione Lombardia e che non vengono considerati nella nostra PFN adjusted, ma entrano nella PFN complessiva, gli eventuali meccanismi di anticipo e di pagamento, e 62 milioni invece finanziati dal gruppo, di cui la componente Railway Infrastructure pari a 28 milioni, che è la componente principale, quella che poi viene pagata e finanziata da Regione Lombardia nell'ambito delle attività legate alla rete di ferroviaria. Per quanto riguarda la waterfall del cash flow, abbiamo due componenti importanti, un delta working capital che gioca negativamente dovuto a alcuni ritardi negli incassi dai pedaggi, in particolare nel settore delle autostrade, dovuto al tema delle interconnessioni, delle regole di pagamento delle attività interconnesse. Abbiamo investimenti pagati, come dicevo prima, per 62 milioni e per il residuo abbiamo 6 milioni e 8 di tasse e 2 milioni e 4 di oneri finanziari. Abbiamo nel semestre acquisito una quota aggiuntiva in TEM, passando da una quota del 18,8 a una del 22,5% per un totale di 8 milioni e 4 e contemporaneamente però ceduto la quota che Milano Serravalle deteneva in Autostrade Lombarde e in Brevemi per un ammontare di 6 milioni e 3. Quindi al termine del periodo il cash flow arriva ad essere pari a 0,5. Quindi abbiamo un cash flow from operations di 68 milioni e una cash flow generation di 5 milioni e 7 pagati gli investimenti. La posizione finanziaria netta si attesta è sostanzialmente stabile da dicembre ad oggi. Abbiamo delle variazioni molto contenute, quella della variazione di cassa derivante dalla gestione che dicevamo prima, un effetto IFRS per gestione 4 e altri effetti complessivi che portano la posizione finanziaria netta da 755,6 a 756,6. Per l'impatto delle IFRIC 12 sul rolling stock finanziato abbiamo della cassa vincolata, e a questo punto la posizione finanziaria netta, tenuto conto anche di questo componente di cassa vincolata, si attesta a 644,8. Il debito, questi 644,8 milioni e 8 di posizione finanziaria, di cui 100 sono relativi alla posizione finanziaria di Mise, devono considerarsi, tenuto conto, i 111 di restricted cash rilevato secondo l'IFRIC 12, arriviamo a 756,6, che è la nostra posizione finanziaria adjusted, che a questa considera una cassa disponibile di 259 milioni e debiti per investimenti pianificati per 43. Quindi arriviamo a un debito lordo di 973 milioni. Il debito lordo che è sostanzialmente composto dal 67% dal bond, dal 19% dal debito di Milano Serravalle, in calo perché sono debiti che vengono effettivamente rimborsati, una componente di finanziamento BEI e una quota relativa ai debiti conseguenti ai contratti di leasing secondo gli IFRS 16. Il debito è per l'87% non corrente ed è a tasso fisso, quindi abbiamo il costo medio è di circa l'1,35%. Confermiamo poi di avere una liquidity headroom su linee uncommitted di oltre 140 milioni, ovviamente non tirate. Il rating nel semestre si è mantenuto stabile sia per Moody's che per Fitch. Per quanto riguarda la maturity del debito, abbiamo un debito che è complessivamente a lungo termine, quindi con la componente principale che è relativa al bond, che ha una maturity al 2026. La maturity del debito di Milano Serravalle ha una progressione piuttosto stabile e quindi presenta un declino tra il 2022 e il 2026. Io lascerei la parola per la guidance.
Sì, grazie. Quindi in conclusione, come vedete, noi sull'anno sostanzialmente confermiamo i risultati e quindi noi confermiamo, ovviamente, diciamo, avendo molta attenzione, monitorando attentamente e considerando quelle che possono essere le variabili esogene che conosciamo, quindi inflazione, costo dell'energia, ma il nostro outlook per l'anno è sostanzialmente stabile, confermiamo, diciamo, i valori. Se facciamo riferimento al pro forma, vediamo insomma che con adjusted EBITDA che è più 10-15%, con un ancora leggero incremento del lato ricavi, confermando la posizione finanziaria netta che è assolutamente in linea, allineata ai requisiti richiesti dalle agenzie di rating, e avendo diciamo portato a 4 quello che è il rapporto fra il rate fra posizione finanziaria netta e EBITDA. Quindi la nostra vista è quella di confermare questo trend positivo e di stabilità su chiusura dell'anno.
A questo punto lascerei a voi la possibilità di porre domande, siamo a vostra disposizione per le risposte.
Qui è l'operatrice Coruscol, cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è da parte di Dario Michi di BNP Paribas Exane. Prego.
Sì, buon pomeriggio a tutti. La prima domanda riguarda un aggiornamento sul framework regolatorio, se ci sono novità in merito all'approvazione del piano economico finanziario di Mise, se ci sono degli impatti dal vostro punto di vista per quanto riguarda il rinnovo per un solo anno del contratto tra Regione e Trenord alle condizioni in essere l'ultimo anno e in relazione ai maggiori costi di maintenance ed energetici che state affrontando al momento. La seconda domanda invece riguarda Mise, se vi aspettate un rimborso, un ristoro in relazione ai costi Covid o ai mancati ricavi conseguiti nel 2020 e nel 2021 e se ve lo aspettate più o meno se potete darci un'indicazione di massima. Terza domanda è sull'inflazione, se vi aspettate un impatto sui contratti di servizio e qual è l'inflazione che è incorporata nel PEF di Mise. Grazie.
Cosa facciamo? Raccogliamo altre domande?
No, rispondiamo adesso.
Ok. Allora, per quanto riguarda il tema regolatorio, allora, partiamo da Trenord. Allora, come noto, Regione Lombardia, proprio in relazione al contesto globale, quindi anche nazionale, diciamo, di incertezze e di variabili esogene rilevanti che si muovono, ha deciso con legge regionale, quindi non è stato il risultato evidentemente di una negoziazione con la società, di prorogare l'esistenza, la validità del contratto esistente, e in questo momento noi siamo in un contesto per cui l'attuale contratto è stato prorogato come validità fino al 31 luglio 2023. Nell'ipotesi alla quale stiamo lavorando di completare la negoziazione per il nuovo contratto di servizio decennale sostanzialmente a cavallo di fine dell'anno, per poter poi essere nelle condizioni, mettere nelle condizioni la Regione di fare i passaggi anche istituzionali e di rapporto con, diciamo, i diversi stakeholder. Per quanto riguarda Mise, noi non siamo in condizione di dare, diciamo, una data così, insomma, ci aspettiamo, insomma, entro l'anno ci sia da parte delle autorità competenti la decisione in merito a quello che è il nuovo PEF. Sul tema del rimborso, noi allora stiamo ovviamente seguendo e monitorando, diciamo, dei ristori per quanto riguarda il settore autostradale con riferimento appunto a tutte le variabili macroeconomiche. E noi in questo momento non abbiamo considerato all'interno di quelli che sono i nostri conti rimborsi, nel senso che in assenza di quello che è, diciamo, un provvedimento non necessariamente assunto in via definitiva, ma sufficientemente, diciamo, elaborato e maturato, stiamo seguendo, sappiamo benissimo e facciamo parte del dibattito di quelle che sono alcune ipotesi, ma ad oggi noi non stiamo considerando alcun tipo di ristoro sul settore autostradale. Per quanto riguarda il tasso di inflazione che abbiamo considerato, Valeria, qui se...
Sì, è nell'intorno dell'1%, evidentemente nel momento in cui questo, diciamo, il nuovo PEF, il PEF sarà approvato, si andrà a prendere quello che è quello definito dall'ultimo documento di programmazione economica.
La prossima domanda è di Stefano Gamberini di Equita, prego.
Forse avevate terminato con le domande precedenti? Grazie, se no io vado avanti. Allora, io volevo chiedervi se era possibile fare il punto a un anno sul vostro piano strategico, innanzitutto sul tema dei CAPEX. L'anno scorso dovevamo fare 160-170 milioni di euro di CAPEX, quest'anno sui 150 e il prossimo 140, per arrivare a 8,50 entro il 25. Volevo capire quindi se sono tutti confermati questi piani o se ci sono degli slittamenti e anche il target al 2025 rischia di slittare. La stessa cosa volevo capirla sull'EBITDA. Quest'anno abbiamo un EBITDA attorno ai 190 milioni di euro, abbiamo fine piano 250 e stanno cambiando tutta una serie di situazioni, quindi il tema dei costi dell'energia, i costi del gas, però c'è anche il tema del traffico che state dicendo che in alcuni casi non tornerà forse ai livelli precedenti. Ecco, mi domandavo se i 220 milioni di euro di EBITDA che era la combined fra Mise e la situazione di FNM, diciamo del 19 comunque precedente, è un qualcosa che potrà essere raggiunto il prossimo anno oppure ancora oggi è difficile immaginare di poter arrivare a quel livello. L'altra cosa che volevo capire era nello scenario attuale, con i tassi che sono, il vostro bond tratta quasi al 5%, quindi il costo del finanziamento teorico sarebbe ben superiore, cosa farete col contratto della Rosco con Trenord? Quindi un 5,5 tre tasse nominale per 20 anni, nello scenario attuale. Mi sembra estremamente basso per, diciamo, effettuare degli investimenti remunerativi, quindi mi domandavo se anche su questo ci siano dei ragionamenti e la stessa cosa cosa invece sta facendo l'autorità sulla remunerazione che viene data poi a Trenord dall'altra parte. E l'ultima domanda, giustamente il dottor Piure ha sottolineato che i risultati sono stabili e confermano la stabilità nonostante, no, questa situazione complessa, ciononostante la Regione Lombardia ha deciso di non distribuire alcun dividendo dopo i risultati 2021. Quindi mi domandavo perché, a vostro avviso, se vi siete fatti un'idea, ritenevano, diciamo, per motivi, diciamo così, cautelativi, e quindi quali sarebbero, no, questi motivi cautelativi, visto appunto che i risultati sicuramente stabili e che permettono la distribuzione di un dividendo, forse c'è qualche altro investimento che dovete fare o che è atteso fare che a noi ci sfugge, e quale sarà, diciamo così, la vostra proposta anche in futuro, insomma, quali considerazioni avete fatto, se anche sulla dividend policy del piano ci saranno delle modifiche oppure se continuate a confermarla. Grazie mille.
Allora, provo a cominciare a rispondere, poi Valentina, tu ovviamente integra. Adesso, allora, se ho notato correttamente, per quanto riguarda, diciamo, la CAPEX nell'ambito del piano, allora, l'anno scorso siamo stati, credo, sotto rispetto a quanto previsto da piano, quest'anno siamo allineati. Noi continuiamo a pensare che, diciamo, nell'arco piano, quindi in tema di phasing, alla fine il valore complessivo degli investimenti venga confermato, così come la domanda relativa, diciamo, all'EBITDA, considerato, insomma, la combinazione FNM Milano-Serra Valle. Anche qui, ora è chiaro, appunto, siamo ancora in un contesto dove, diciamo, ci sono variabili esogene evidentemente fuori controllo, non sono, nel senso che non sono nel nostro controllo, ma mi pare fuori controllo in termini generali, con anche spinte speculative significative. Però noi, diciamo così, come vista nostra, come vista del management, manteniamo questa vista, nel senso che nel momento in cui, diciamo, la pandemia viene definitivamente messa sotto controllo, come pare adesso, al di là di quelli che possono essere altri tipi di ragionamenti, e confidando sul fatto che, diciamo, tutta la turbolenza innescata evidentemente dalla guerra in Ucraina, no, no, non immaginiamo che possa continuare per tantissimo tempo, perché vorrebbe dire che allora gli scenari sono diversi, non riguardano tanto il conto economico e lo stato patrimoniale del gruppo FNM. Noi confermiamo sostanzialmente, diciamo, quello che abbiamo indicato, nel senso che noi crediamo che nel giro di un paio d'anni, in assenza evidentemente di altri elementi che non siamo in condizione di prevedere, e scommettendo sul fatto che tutto quanto innescato dalla guerra in Ucraina, nell'arco dei prossimi 2 anni in qualche modo possa tornare a condizioni più, riportare il sistema a condizioni più normali, o comunque, diciamo, più vicine a quelle che erano le condizioni storiche di partenza, noi manteniamo una vista da questo punto di vista positiva. Sul tema dei contratti, ora c'è da tenere presente questo, noi come dicevo parliamo di Trenord, allora Trenord sta negoziando questo contratto decennale, questo contratto in qualche modo diventa più assimilabile ai contratti del settore autostradale, proprio in termini di essere guidato da un PEF che evidentemente ha serie variabili. Ora, noi lo schema funziona in questo modo, normalmente ART nel mese di marzo di ogni anno calcola e definisce quello che il UACC c'è da tenere in considerazione nello sviluppo del PEF. Ora noi stiamo in realtà discutendo con Regione un piano che viene discusso prima del marzo 2023 e quindi l'intesa è quella evidentemente di definire un certo quadro a condizioni esistenti, ma poi di avere gli strumenti e le possibilità per cui si intervenga in termini di variazioni significative che sicuramente ci attendiamo. Cioè, è evidente che l'UACC del mese di marzo 2023 non sarà certamente quello attuale. Quanto questo poi porti a impattare in particolare sulla domanda fatta, cioè sul contratto sui contratti in essere fra FNM e Trenord, ora qui noi siamo in fase di ridiscussione e rinegoziazione di questi contratti sui 10 anni. È evidente che questa rinegoziazione richiede che si arrivi a un punto più stabile, più consolidato dello stato dell'arte del negoziando contratto di servizio, però che in termini generali, come ho già detto anche in altre occasioni, noi non crediamo su questo tipo di contratto di poter avere grandissimi margini di manovra e di introdurre cambiamenti significativi in termini anche di remunerazione. Però ripeto, è un tema che si sta discutendo esattamente in questi mesi. L'ultima domanda sui dividendi. Allora, guardi, io posso dare ovviamente la vista del management e noi, anche come veniva ricordato, con riferimento a questo primo semestre, questo è un gruppo che sta dimostrando stabilità e resilienza e noi siamo assolutamente confidenti rispetto al piano per come è stato presentato e per gli obiettivi e i risultati che ha indicato. Rispetto al tema dei dividendi, l'interpretazione che noi diamo è quella di un azionista di riferimento che ha preso la decisione che ha preso non innanzitutto con riferimento a una valutazione del piano o a una credibilità del piano e della conduzione della società, ma rispetto al contesto e rispetto a una sensibilità che evidentemente fa parte anche di un'istituzione politica come Regione Lombardia. Quindi più un segnale, se vogliamo, di attenzione e sensibilità alle condizioni complessive di natura economica e sociale che si sono create nel Paese, se volete anche un'attenzione particolare alla relazione con il Governo e con il Ministero proprio su tutto il tema dei ristori, calcolo dei ristori e misure da parte del governo, anche di voler mantenere molto chiaro il segnale che per quanto FNM sia FNM da una parte, quindi presente usato consolidato, e ci sono società come Trenord che non sono nel perimetro del consolidato, però di non incorrere nell'errore di dare un segnale di totale autosufficienza da parte del sistema FNM rispetto a quelle che sono invece esigenze che, come abbiamo detto in altre occasioni, il regolamento europeo 1370, la natura dei contratti di servizio in essere, la natura del rapporto fra il gestore di un servizio pubblico e il contraente dell'altra parte devono essere rispettate. Poi sono valutazioni che possono essere ritenute più o meno solide, ma questa è la nostra interpretazione, noi non vediamo alcun tipo di messa in discussione sicuramente, ma neanche di ripensamento rispetto al quadro che abbiamo presentato, al piano e alla capacità del piano di confermarsi. Sono valutazioni che riguardano un contesto più generale. Quindi da parte nostra noi confermiamo tutto quanto abbiamo presentato nel piano.
Grazie mille. Se posso, sull'ultima cosa che ha detto sul tema dei ristori, solo una verifica. 75 milioni di euro avete detto che è l'incasso che dovete avere sul 21, che praticamente vi verrà riconosciuto sul 21 per 3 no, adesso ho capito bene, ma se io ricordo bene lo scorso anno ne sono stati registrati 96, o sto sbagliando, oppure questi 21 vanno per competenza nel 22, giusto per capire.
No, no, scusi, cioè, no, allora, i 96 presi nel 2021 si riferivano al 2020, quindi lei deve sempre ragionare, diciamo, l'anno dopo, quindi loro ragionano, il governo ragiona per cassa, quindi questo dato è assolutamente coerente con il quadro che abbiamo dato di incremento dei ricavi da biglietto, cioè alla fine c'è il calcolo del fabbisogno e quindi il fabbisogno considera la dinamica complessiva dei ricavi, a partire dai ricavi da biglietto, la dinamica dei costi e quindi sulla base di un modello che il Ministero ha diciamo, sviluppato e presentato alle società c'è il calcolo del fabbisogno. Quindi è corretto, diciamo, nel momento in cui la ripresa continua e i passeggeri tornano progressivamente a utilizzare i nostri servizi, che i ristori si vedono progressivamente scendere. Quindi i 75 milioni sono esattamente il calcolo che deriva dal modello del Ministero di fabbisogno sul 2021. Noi ci aspettiamo che sul 2022 lo stesso calcolo dia un valore ancora più basso.
E quindi questi 75 li registrate nei conti del 22 per competenza?
Per forza, purtroppo per questa, diciamo, sfasatura
Ok.
temporale di valutazioni, calcoli del Ministero, noi ci troviamo a registrare su un bilancio i contributi relativi all'anno precedente. Purtroppo è così.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è da parte di Luca Bacoccoli di Intesa San Paolo, prego.
Sì, salve, buonasera a tutti. Mi sentite?
Sì.
Ok, bene. Allora, la prima domanda in realtà riprende il tema dei ristori che avete appena affrontato, quindi mi sembra di capire che al momento non sono stati registrati perché non c'è, diciamo così, una formalizzazione da un punto di vista normativo in merito all'erogazione della compensazione. Ma in teoria, se non vado errando, nel secondo semestre dovranno essere prima o poi registrati, quindi andare a impattare positivamente sui conti di Trenord. Quindi la mia domanda è se mi confermate questa ricostruzione. Al netto di questo eventuale rimborso, mi chiedevo se Trenord sul 2022, visto il forte miglioramento registrato nei primi 6 mesi, è in grado di raggiungere i livelli dell'anno passato, quando invece c'era un contributo, appunto, come ricordato, significativo dei compensi a circa 100 milioni di euro. L'altra domanda poi riguarda invece l'INSEE e l'incremento della quota di minoranza in TEM. Mi chiedevo qual è il razionale di questa manovra, se dobbiamo aspettarci qualcosa anche negli anni futuri, o per contro invece si tratta semplicemente di una partecipazione di carattere finanziario. E poi l'ultima domanda, un po' più puntuale su Business Railways, appunto ci avete raccontato di un forte miglioramento dei margini, soprattutto nel secondo quarter. Mi chiedevo se è un qualcosa che può essere portato avanti anche nella seconda parte dell'anno. Grazie.
Scusa, puoi ripetere per favore la seconda domanda che non era chiarissima, l'ultima domanda che non era chiarissima a cosa fosse riferita? Non si sentiva
Allora,
bene.
così spero che si senta un po' meglio. La seconda domanda riguarda il business Railways e quindi a seguito del forte miglioramento dell'EBITDA sembra assoluto che come percentuale dei ricavi registrato nel secondo quarter, cosa dobbiamo aspettarci la seconda parte dell'anno? Spero sia un po' più chiara
Grazie.
questa domanda. Ok.
Ok, allora, sui ristori che capisco, dunque, io intanto vorrei ricordarvi un dato che per me, mettendomi, chiedo scusa per un secondo, il cappello di amministratore delegato di Trenord, poi me lo tolgo subito, ma Questo che appunto con questa sfasatura di un anno rispetto a quello che sono le compensazioni e la possibilità quindi di rivedere la cura nell'ambito dei nostri conti, in realtà voglio dire Trenord anche qui credo abbia dimostrato una grande capacità di reazione perché ha sostanzialmente chiuso il 2020 in assenza di compensazioni o con compensazioni molto parziali, ovviamente ha beneficiato di quelle misure anche di natura fiscale che nel 2020 il governo aveva reso possibili, quindi se ricordate abbiamo chiuso il 2020 in negativo, ma poi progressivamente diciamo siamo andati in positivo e confermo diciamo nel momento in cui ci sarà la disponibilità del fabbisogno calcolato in 75 milioni, Trenord conferma evidentemente diciamo una situazione positiva. È chiaro che questo adesso stiamo attentamente monitorando altre variabili perché c'è il tema del costo dell'energia che dobbiamo capire in che termini sul 2022 si manifesta e qual è diciamo, la dimensione di questo fenomeno. Qui io ricordo che per Trenord il costo dell'energia passa attraverso diciamo, il costo dell'accesso rete e i pedaggi che Trenord paga alle due infrastrutture ferroviarie. Quindi stiamo esattamente discutendo in queste settimane con le infrastrutture ferroviarie per capire con riferimento al 2022, se e come ci sono situazioni da tenere in considerazione. Per quanto riguarda TEM, diciamo che può essere vista come un'operazione ad oggi, insomma, come un'operazione in qualche modo di riassetto di portafoglio che riguarda sicuramente il nostro gruppo e insieme diciamo, le partecipazioni del nostro azionista principale, quindi risponde più a una logica di questo tipo, poi evidentemente su questo adesso stiamo facendo ragionamenti, considerazioni, valutazioni, ma per il momento diciamo è sostanzialmente un riassetto di portafoglio e partecipazioni che riguarda diciamo l'insieme dell'universo dentro il quale sta il gruppo FNM. Per quanto riguarda la parte infrastruttura ferroviaria, no, direi che noi per la fine dell'anno consideriamo di riallinearci a quella che erano i valori previsti di budget, quindi su Ferrovie Nord appunto spesso pesa un tema di phasing e quindi considerando questo e considerando anche che alcuni elementi sono dei one-off, per esempio diciamo, c'è stata una cifra abbastanza significativa relativa alla gestione delle malattie e quant'altro, quindi noi però contiamo per la fine dell'anno che Ferrovie Nord si riallinea a quelli che erano i valori di budget, che questa diciamo questa migliore posizione a metà anno venga in qualche modo riassorbita e ricondotta alle previsioni iniziali.
Ok, grazie.
La prossima domanda è un follow up da parte di Stefano Gamberini di Equita, prego.
Sì, scusa, avevo un paio di chiarimenti, se potevo. La prima, APL. Lei, dottor Piuri, ha sottolineato che il traffico leggero fa meno 25 rispetto al 19, mentre in Mise siamo di nuovo ai livelli 19. Ci potete spiegare questo fenomeno? A cosa lo attribuite? Cosa vi aspettate, diciamo, nei prossimi mesi, perché abbiamo visto che tutto il traffico autostradale ormai sui livelli 19 sono superiore. La seconda, se ci può dare un update invece della situazione sugli investimenti, se non sbaglio la Regione Lombardia voleva diciamo così terminare alcuni investimenti per il completamento dell'infrastruttura entro le Olimpiadi del 26, cosa sta avvenendo e quindi lì che potenziali rischi abbiamo. La terza cosa riguarda invece Mise, se mi potevate aiutare a capire questi accantonamenti per maggiori manutenzioni, che cosa sono e se i piani di investimenti, se non sbaglio, erano 350 milioni di euro da qui alla fine del periodo, sono sempre confermati. Sempre su Mise volevo capire, visto che il PEF l'avete diciamo così presentato, qual è la RAB, qual è il capitale investito su cui vi viene riconosciuto un ritorno dal regolatore stesso, no? Quindi ormai è questo il nuovo sistema e quindi mi interessava capire questo. E la stessa cosa, se si può, se lo avete, su Trenord, anche lì qual è il capitale investito su cui state ragionando. Grazie mille.
Dunque, poi qui chiedo diciamo a Valentina e Valeria di integrare. No, allora io non so se ho capito bene così la prima domanda, no, ma in realtà i dati dicono che tanto MISE quanto APL crescono. La crescita di MISE è nell'ordine del 25%, traffico leggero, mentre la crescita di APL è superiore quasi al 35%. Ora, questo adesso io non sono diciamo in possesso, non ho visibilità di studi particolari o specifici. Credo che però molto banalmente la risposta sia anche dal fatto che evidentemente APL parte da una situazione di traffico complessivo in termini di valore assoluto molto più ridotta e limitata di quello che è MISE, che quindi il 10% in più dipende sostanzialmente da questo, cioè da una parte c'è recupero, dall'altra parte c'è un'autostrada, un tratto autostradale insomma relativamente nuovo e quant'altro che sta progressivamente diciamo catturando clienti, però questo è il tipo di risposta che ad oggi sono in condizione di dare. Invece non so se Valentino Valeria, rispetto alle altre due domande, cioè al tema degli investimenti, perché allora sui principali investimenti relativi, o meglio relativi, che in qualche modo sono collegabili alle Olimpiadi, a me risulta che sostanzialmente siamo allineati, cioè nel senso che c'è l'attività di presentazione sui due interventi principali che riguardano le Olimpiadi, siamo sostanzialmente allineati. Quindi in più, diciamo, questo noi abbiamo, anche sulla base dell'esperienza fatta con Ferrovie Nord e Trenord sulla Val Camonica con l'idrogeno, lanciato anche su Milano-Serravalle, un'operazione analoga che evidentemente non si configura come Hydrogen Valley con le caratteristiche che abbiamo presentato per H2 Iseo, ma invece se volete in qualche modo si mette in linea con quanto A22 ha sviluppato per prima, e cioè quello di prevedere delle stazioni di rifornimento, quindi le stazioni di servizio a idrogeno sul tracciato, 3 sulla parte delle tangenziali e 2 sulla parte del tratto Milano-Genova. Però io, diciamo, ad oggi rispetto a quelli che sono gli investimenti sulla quelli più proprio relativi, diciamo, all'infrastruttura tradizionale con riferimento alle Olimpiadi, siamo sostanzialmente allineati. Sul tema del capitale
investito... No, io non mi riferivo a MISE, mi riferivo ad APL. APL, se non... APL?
APL, c'è il programma, il progetto è quello che è preso nel TEF e che è oggetto delle attività di finanziamento che sono state e di contrattualizzazione dell'appaltatore e non ci sono variazioni rispetto a quel contesto. Quindi non sono state fatte...
Ma io sapevo che, leggendo dalla stampa, che è un anno che è tutto fermo perché ci sono delle... c'è una litigation in corso, volevo capire un attimo cosa sta succedendo.
C'è una litigation?
No, scusa, allora. No, vai Valentina.
No, è il discorso sempre legato alla finalizzazione del contratto con l'appaltatore dei lavori che deve essere è ancora in fase di finalizzazione. Non ci sono litigation, è solo frutto dei temi di sospensiva, ma correggetemi se ci sono delle informazioni integrative rispetto a quello che ho io, ma questo è l'oggetto che deve essere completato.
Okay. Allora Valentina, scusa, sì, allora io non ho capito e chiedo scusa. No, è assolutamente così, è evidente che parliamo di un contratto con le sue complessità e di un contratto che si trova a essere, diciamo, sviluppato e implementato nel contesto di cui abbiamo già discusso a sufficienza, però non ci sono, cioè non è un tema di litigation, è un tema di complessità della materia e di finalizzazione progressiva, anche perché, diciamo, un'informazione in più che forse può dare l'idea di quello che sta accadendo, chi sta lavorando, diciamo, a tutta l'attività di progettazione che consenta poi a Pedemontana, diciamo, di partire con i lavori, e che la società di ingegneria di Milano Serravalle sta assolutamente, diciamo, lavorando e quindi mettendo a disposizione di Pedemontana e poi quindi che consenta a Pedemontana, diciamo, con Cal e quant'altro, di fare tutti i passaggi che deve essere fatti, e lì stiamo parlando semplicemente forse di un paio di mesi, diciamo, di ritardo, ma il programma da questo punto di vista è assolutamente confermato. L'ultima cosa mi pare fosse sul capitale investito. Allora, qui non so, io non so se avete recuperato i numeri, perché a memoria non voglio di stupidate. Quindi...
No, certo. Allora, per quanto riguarda la RAB di Mise, poi ti daremo i dati più precisi. Comunque stiamo parlando di un range che va tra i 350 e i 400 milioni. Mi riservo poi di dare un dato più preciso.
Non ci sono anche su questo fronte nessuna variazione rispetto al passato, anche perché il PEF è l'unico che c'è, è l'unico che presenta una RAB, e quello esistente in essere e in corso.
Grazie, grazie mille.
A te.
Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per eventuali domande, asterisco seguito da 1. Signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Allora, vi ringrazio per la partecipazione. Evidentemente, come sempre, rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. E in mancanza ci risentiamo nel mese di novembre. Al momento la call è schedulata per l'11 novembre. Vi ringrazio e vi auguro buon pomeriggio.
Arrivederci.
Buonasera a tutti, grazie.